conoscere Gesù di Nazareth, un cammino storico alla luce delle scritture.
Ben ritrovati sulle nostre frequenze, ben ritrovati con una nuova puntata di Conoscere Gesù di Nazareth. Naturalmente un ben ritrovato al nostro carissimo Antonino Carillo. Buongiorno,
buongiorno
shalom.
A tutti voi.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Ben ritrovati.
Buongiorno. Boker Tov.
Telefonicamente.
Mi viene da dire, cosa hai fatto questa estate?
Date.
Sono stato qui.
È stato.
Sì, sono stato qui, però ho girato un po' per qualche predicazione, di qualche ritiro e niente, basta, ho fatto la mia vita normale, pregato, lavorato. Ho cucinato,
bene.
Ho lavato.
Bravo, quando ci vieni a trovare, Antonino? Noi siamo sempre in attesa, no, di una tua visita.
Sì,
quando
sì.
Accadrà questa cosa?
Quando accadrà? Non lo so, però se accadrà ve lo dirò.
Ok, ti faremo anche cucinare, perché so che cucini bene, quindi ti daremo l'opportunità di prepararci qualcosa di buono.
Va bene.
Ci stai?
Lo fa lavorare.
Allora non verrà.
No, verrà. La nostra compagnia è troppo simpatica, vero Antonino?
Sì.
Ok. Allora Antonino, è un piacere risentirti come sempre. E oggi continuiamo questo nostro percorso conoscendo di più Gesù. E una delle cose che particolarmente mi affascina quando leggo i Vangeli è l'attenzione che Gesù aveva nei confronti della preghiera. Gesù si alzava molto presto, a volte dice che addirittura passava notti in preghiera o comunque all'alba in luoghi solitari, lui si ritirava e pregava, ed è la stessa cosa che poi comunque dichiarava, no, ai discepoli, dicendo di pregare per non cadere in tentazione, di vegliare eccetera eccetera. Quindi volevo così insieme a te capire di più su questa vita di preghiera di Gesù, cosa possiamo scoprire e cosa possiamo mettere in pratica, perché Gesù ci ha lasciato un esempio di vita, no, da praticare.
Sì, i Vangeli ce lo dicono chiaramente e proprio a chiare lettere. Gesù pregava continuamente. Si dice che è scritto che si alzava di buon mattino, al mattino presto, per stare in preghiera, e nei momenti in cui riusciva a isolarsi non era mai solo, ma era sempre in comunione con il Padre. Quindi è una preghiera personale, un rapporto personale con il Padre, uno. E quindi un Gesù che prega, ma al tempo stesso un Gesù che porta questa preghiera poi nel suo ministero. Poi insegna ai discepoli a pregare, perché i discepoli gli fanno chiaramente la richiesta, visto che insomma insegnaci a pregare. Ed è molto interessante e fa riflettere la richiesta di preghiera, cioè dell'insegnare a pregare da parte dei discepoli a Gesù. Loro erano ebrei, quindi avevano almeno le preghiere standard che fanno gli ebrei.
Infatti,
tutti i giorni.
Ne
come
tante.
Mai questa richiesta? Come mai questa richiesta? Evidentemente la preghiera che non basta quella vocale, no? Non basta dire lo Shema tre volte al giorno, non basta dire le preghiere di rito. Evidentemente c'era un'esigenza di fondo. Hanno visto Gesù come pregava, e quindi in realtà quella richiesta insegnaci a pregare significa insegnaci a trovare il giusto rapporto con Dio, costante con Lui. Questo è importante, importantissimo. Però Gesù non dice, non ci dà un modo di pregare, ci consegna la preghiera del Padre nostro, nella quale le richieste che sono, no, insite nel Padre nostro, sono quelle richieste che diventano poi uno stile di vita, no? Sia fatta la tua volontà, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, no? Perdona i nostri debiti come noi perdoniamo ai nostri debitori, dacci oggi il nostro pane quotidiano e liberaci dal maligno, ovvero non ci lasciare soli nella tentazione. Quindi non è una preghiera sic et simpliciter, sì, noi la recitiamo ovviamente, ma è una preghiera che si concretizza nella vita, è un Padre nostro che diventa proprio la magna carta di come pregare nella vita.
Perché infatti c'è uno schema, se noi potessimo fare uno schema del Padre nostro, ci rendiamo conto che il Signore è come prima cosa dà lode, no, al Padre, Padre nostro che sei nei cieli, riconoscendo, ecco, a chi è rivolta la preghiera e chi è questo Padre, no, che è il Dio,
sì,
del cielo, e poi tutto il resto.
non è soltanto, ecco, voglio proprio marcare bene, no, questa cosa, cioè la preghiera del Padre Nostro, perché l'unica preghiera che Gesù consegna, no, ai discepoli e quindi a noi, non è una semplice, perché cioè dite il Padre Nostro e basta, mm-hmm. no? E basta, come noi diciamo, va bene, diciamo Padre Nostro, pace bene. No,
come una poesia, ecco.
È una preghiera che si concretizza nella vita, cioè il Padre Nostro diventa un Padre Nostro vissuto. Mm-hmm. Quindi è costante e quindi diventa un cammino del Padre Nostro, no? Un cammino continuo. No, se noi applichiamo la preghiera del Padre Nostro a Gesù, alla vita di Gesù, e coincide perfettamente. Padre Nostro, Gesù ci rivela che Dio è Padre, no? E quindi è suo Padre e attraverso di Lui è anche il Padre Nostro, che è nei cieli, ovviamente, perché il Padre è più grande di me, dice, no? Mm-hmm. E quindi le opere che compie sono le opere stesse del Padre. Vedete come questo trova una corrispondenza precisa e perfetta. Quindi ripeto, non è la preghierina che noi insegniamo ai bambini in modo che loro la custodiscono, la consegniamo ai bambini, la consegniamo agli adulti, la consegniamo a tutti, la diciamo noi, perché diventi praticamente poi la vita stessa, cioè diventi la nostra stessa vita.
Antonino, c'è Emanuele che voleva intervenire.
Sì, io penso sempre che la parola recita la preghiera. Ecco, questo recitare la preghiera io non l'ho mai gradito molto, perché io credo che la preghiera non si debba recitare, ma la preghiera è un'opportunità di dialogo con Dio, quindi tutto quello che hai nel cuore tiralo fuori, non usare soverchie dicerie o le ripetizioni o le litanie, perché non è dalla quantità delle parole che tu sarai esaudito, ma di quello che dal cuore ti esce fuori. Anche direi quasi bastano tre parole e il Signore interverrà nella tua vita. Quindi quella recitare il Paternoster, recitare altre preghiere, recitare è un qualche cosa che non è tuo, tu reciti qualcosa di un altro. Invece l'espressione proprio che esce fuori dal cuore per me è la vera preghiera. D'altronde il Padre Nostro non è altro che una traccia, una via da seguire sulla quale muoverci e pregare il Signore. Io la penso, l'ho sempre pensata così e continuo a pensarla così. Forse mi sbaglierò, ma la parola recitare, recita il verbo recitare, per me, non lo so, non lo gradisco molto. Ecco.
Sì, sì, uno guarda praticamente alle, diciamo così, alle nuance, no? Mm. Alle sfumature. Importante, questo è importante, che il primo gradino della preghiera è appunto il ripetere, mm-hmm. come se praticamente ripetere una preghiera, non a caso se noi abbiamo il Padre Nostro, almeno quello completo da Matteo, no? Perché Luca è diverso, no? È leggermente diverso, vuol dire che Gesù ha fatto ripetere ai discepoli questa preghiera, ripetete, in effetti Gesù non si distacca da quello che è appunto anche il suo ruolo di maestro, quindi di rabbi, cioè sì. Praticamente quando consegna delle cose importanti gliele faceva ripetere, questo sicuramente. Quindi il primo grado della preghiera, diciamo così, è quello della ripetizione, quello dell'imparare. Perché? Perché l'imparare, memorizzare, diventa praticamente la fai tua. Poi il secondo grado è quello vostro, quello tuo in realtà, sì. È quello della spontaneità. Chi si ferma al primo grado è chiaro, è normale che dopo diventa una cosa sterile, diventa appunto una
cioè lo stadio dei bambini, se possiamo dire, quando Paolo dice prima noi eravamo bambini, poi man mano cresciamo, quindi è uno stadio
esatto,
iniziale.
Noi dobbiamo, sono passaggi obbligati dalla recita semplice così, anche fatta senza pensare, perché uno non ci pensa nemmeno perché è automatico, a qualcosa di più profondo. E qui siamo noi tutti, no? Responsabili del cammino spirituale dell'altro, per dire, ecco, va educato, no? Va educato. I passaggi della preghiera sono fondamentali. In effetti è lo stesso, altrimenti non avrebbe avuto senso che Gesù ci avesse consegnato questa preghiera da imparare, prima a memoria E poi guardate me, dice Gesù, guardate me, è come se fosse poi un invito, no? A dire poi il passaggio, questo nella vita, e quindi la spontaneità del cuore, la lode, l'esultanza che viene dal cuore innamorato, perché ha stabilito secondo il suo modo di essere il proprio contatto con il Signore, e quindi poi spazia. Quindi uno non ha più bisogno di dire io non voglio più recitare, non è un problema. L'importante è che tu preghi, no? Che esulti, che gioisci, preghiera di lode, di ringraziamento, di supplica, di lamentela pure, perché
i salmi ne sono pieni. I salmi sono pieni, no, di questi, di questi esempi. Antonio, c'è Riccardo che voleva dire qualcosa.
Dunque, io mi ricollego un attimo a quello che ha detto Emanuele, perché vorrei fare insomma questa similitudine. C'è una frase, non mi ricordo di chi, che dice appunto: una cosa è essere professori o maestri, una cosa è essere filosofi. Dunque, cosa succede per esempio al catechismo, quando ci insegnano le preghiere? Io l'ho fatto, io stesso l'ho fatto. Cosa succede? Che tutti i bambini piccoli appunto si ritrovano a ripetere, a studiare queste preghiere, solo che questo studio che si fa non è diciamo uno studio pieno che insegna veramente la preghiera, è una recitazione che ti porta a ripetere delle parole per le quali tu non vedi un vero senso,
non le senti,
non le senti. Quindi quello che ha detto Emanuele in parte è vero, nel senso il bambino che abbia 10 o 15 anni, il ragazzino o un ragazzo più grande di 20 anni, possibilmente si ritrova con delle parole che non esatto, che non sono sue, ma per farle sue le può recitare, ma prima di tutto deve capirle.
Certo,
nel senso,
certo.
Esatto, nel senso, allora, quando io studio filosofia a scuola, quando io studio filosofia a scuola, no? Posso benissimo imparare a memoria il pensiero di Hegel, di Kant o di qualsiasi altro filosofo, ma un conto è impararlo a memoria, un conto è capirlo. Ci vuole uno sforzo più profondo per
certo.
capirlo.
E qui interveniamo noi, mi permetto di dire anche noi, no? Noi che
già abbiamo fatto un percorso.
Prego?
Noi che abbiamo già fatto un percorso, quindi
abbiamo
che...
fatto un percorso, è vero. Io vedo a volte qui non si fa catechismo, no? Però come è importante far capire e insegnare ai bambini il senso dell'importanza della preghiera e far capire, sì, sono perfettamente d'accordo, perché altrimenti diventa appunto tutto sterile. È vero, è verissimo, è vero. Però è una responsabilità che ci dobbiamo assumere noi, credo, noi che stiamo facendo un percorso, che facciamo un percorso e che siamo chiamati ad instillare nel cuore di questi ragazzi il senso profondo delle cose, anche di una preghiera, altrimenti diventa appunto, come diceva Emanuele, tutta una recita. E quindi tra recitare Pirandello e il Padre Nostro, insomma, non passa nessuna differenza.
Io credo che Gesù ci ha lasciato un esempio importante, che è quello che il suo modo di pregare era così entusiasmante e contagioso che i discepoli hanno chiesto: insegnaci a pregare. Quindi se noi abbiamo con il Signore questo rapporto, chi ci sta accanto, che possono essere i nostri figli, se noi parliamo quindi di chi è più piccolo, o amici, eccetera, se la nostra vita parla, e loro sentiranno desiderosi di capire qualcosa in più, ma perché tu sei così, magari nonostante le difficoltà riesci a superarli, ma perché tu preghi in maniera magari diversa, no? Perché a volte poi c'è quella difficoltà di poter esprimere con le proprie parole, non quello che senti nel cuore, la gente non è abituata. Quindi a poco noi con la nostra vita possiamo fare quello che ha fatto Gesù e portare gli altri, e dice: ma insegnaci a pregare, ma insegnaci a conoscere questo Gesù, perché
esatto.
Tu ne parli così in maniera entusiasta e vedo che ha cambiato la tua vita, anch'io lo voglio conoscere. Quindi il nostro modo di essere è quello che poi è importante. Antonino, ti interrompo un attimino, ascoltiamo un brano musicale che parla proprio della preghiera, per poi ritornare ancora a parlare con te.
Eu trovo amor, pregar. Dio fa bene a me. Parlavo un Dio che privilegio aprire l'anima al Creatore. Senti che c'è,
con Dio, un bellissimo brano che ci presenta la bellezza della preghiera. Antonino, Gesù nella sua esperienza, nella sua vita, ci ha fatto comprendere come la preghiera si vive in vari momenti della nostra esistenza, il momento in cui tu appunto vuoi lodare il Signore, il momento in cui vuoi confessare, vuoi ringraziare, il momento in cui vuoi anche intercedere. E quando Gesù dice, ad esempio, pregate per i vostri nemici, lì veramente, ecco, lì bisogna fare il salto di qualità, cioè bisogna essere cresciuti, no? Nella fede, per riuscire anche a pregare per i nostri nemici. E penso a tutti i cristiani che in questo momento nel mondo sono perseguitati. Noi sappiamo, leggiamo queste notizie che ci lasciano veramente sconvolti. Nella tua pagina Facebook tu proprio hai proprio messo una frase, no? Appunto per dire basta a quello che sta succedendo in questi posti. Pregare per i perseguitati e per i persecutori, che è una cosa più difficile. Ecco, come arrivare a questo stadio e quanto è importante che i credenti preghino, non solo per altri credenti, ma anche per coloro che sono lontani dalla fede.
Sì, prima di tutto sì. Leggendo e vedendo tutta la situazione che è intorno a noi, tutti i giorni io ho un pensiero anche triste, insomma, di angoscia, di paura per i nostri fratelli cristiani. Ma quello che mi fa un po' paura ancora di più è che c'è anche tanta indifferenza nei confronti di questa situazione, no? E ogni domenica io richiamo i fedeli ad avere un pensiero per i cristiani perseguitati, perché loro non devono pensare che va bene, noi siamo in Italia, non ci accade niente, chi se ne frega, stanno lì, sì, ci dispiace però e basta, perché questo non sarebbe giusto, non sarebbe unione, no? Del corpo mistico che è il corpo di Cristo, che è la Chiesa tutta, quindi i cristiani, io parlo proprio di cristiani che formano un unico corpo, E quindi lo dice San Paolo, se un membro sta male tutto il corpo sta male. Quindi noi non possiamo far finta di ignorare o addirittura di evitare di parlare di queste cose, perché ovviamente dice vabbè, sì sì, ci dispiace, per carità, basta così, no?
Per non farci coinvolgere, no?
Meno, prego.
No, dico, meno conosciamo e meno ci lasciamo coinvolgere, no? Sapere quello che vivono loro.
E c'è anche chi esulta grandemente perché vuole la distruzione della Chiesa, la vuole, no? Questi ateucci da quattro soldi, senza capire che loro cioè, vuole, no? Anche una certa stampa proprio volutamente non ne parla, e c'è chi anche chi esulta, no? Chi vuole praticamente che la Chiesa e i cristiani vengano tutti massacrati e tutti uccisi. E anche questo, no? Viene proprio da un'ispirazione del male, del maligno, che si oppone, no? All'opera di Dio, ma senza capire che semen cristiani, semen martiri, lo volevo dire in latino ma mi sono dimenticato, il sangue, ecco.
Il sangue dei martiri, semen cristianorum,
cioè il sangue dei martiri, seme di nuovi cristiani. Quindi in questo c'è tutta la nostra speranza, no? C'è tutta la nostra gioia, che attraverso il sangue di questi nostri fratelli,
tante conversioni ci
nascono,
siano,
nascono nuovi cristiani. E quindi uno pensa che, dice, ammazzandoli tutti praticamente finisce la fede, e invece non è così, no? E qui è la grande beffa, scusate se lascio così, è la grande beffa di Dio, il grande gioco di Dio che si prende appunto gioco di questi qui, no? Di questa gente che vuole il male, non conosce l'amore, ma vuole solo il male.
Posso dire
allora,
una cosa?
Questa cosa?
Antonino,
sì?
Chiedo scusa se ti interrompo.
Sì.
Tu hai sottolineato il fatto che ci sono gli atei che chiaramente gioiscono quando sentono queste notizie, ma io credo che gioiscano molto di più quelli che lo fanno nel nome di Dio. Sono questi demoni sotto forma umana che uccidono nel nome di Dio. È una cosa impressionante. Mentre il Signore ha insegnato a porgere la buona notizia, questi o ti converti verso questo tipo di religione o noi ti ammazziamo. Questa è veramente un'azione satanica, è terribile. Tutti quelli che stanno facendo questi massacri sono demoni rivestiti di uomini, o uomini completamente pieni, perché stanno disonorando Dio e disonorando anche la religione che dovrebbero professare. Io ne sono convinto.
Sì, certamente, è chiaro che chi uccide in nome di Dio, ovviamente è chiaro che non c'ha nessun riferimento, appunto, di riferimento spirituale.
Certo.
E uno può anche giustificarlo in mille modi, perché il Corano ci dice così, perché così, no. Però di fronte a questo, noi come dobbiamo agire, no? Come dobbiamo cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo agire? Io credo che, appunto, di fronte al martirio, di fronte alle persecuzioni, di fronte al male che ci viene fatto, guardate, io ne soffro, io non sono coinvolto in prima persona, però a me questa cosa mi ribolle dentro, no? Mi fa molto male. L'unica cosa che si può fare è solo pregare.
Sì.
Pregare Dio per questi per i nostri persecutori, non perché possano diventare migliori o si convertano, no, ma che possano prendere coscienza del male che stanno facendo.
Sono d'accordo, è giusto.
Prendere coscienza del male che fare diventa ancora di più una lama atroce, no? Quando uno scopre, no, nella libertà assoluta, che, e capisce che il male che ha fatto è grave e si pente, quello diventa proprio un boomerang, diventa veramente una lama che gli va dritta dritta al cuore, e allora lì non c'è scampo. O ti penti amaramente del male e chiedi perdono, oppure, non so, puoi anche dire non me ne frega niente, continuo a fare quello che devo fare. Allora la preghiera, appunto, è quello che il Signore possa illuminare la mente di queste persone, possa capire il grave errore che stanno facendo, e possono amaramente vivere di rimorsi con il grave errore. Quindi neanche fare il buonista, dice vabbè dai non è successo niente, no, devono almeno nella coscienza devono pagare fino all'ultimo spicciolo del male che fanno,
sì,
perché
sì,
questo
sì,
è importante, altrimenti non c'è pienezza di pentimento,
ecco, non ci può essere
non
pentimento,
c'è pienezza di perdono se uno non si rende conto, non si assume dalla A alla Z tutte le responsabilità del male che uno fa, e quindi devono soffrire nella coscienza del male, cioè nell'essere pienamente coscienti devono trovare tutta la devono vivere tutta la sofferenza, ecco, quindi del male che hanno commesso, per arrivare poi al pentimento, questo poi è
e
un
quindi
passaggio
alla liberazione,
che lo auguriamo, prego.
E poi quindi alla liberazione, perché quando ecco il Signore poi ti libera da quel peso e tu
sì,
sei un'altra sì, persona, non sei
sì,
più quello
Daniela
di prima.
Cara, perché c'è troppo buonismo, c'è troppo giustificazionismo in giro, basta, basta davvero, cioè basta, no? E vogliamo tutto a mettere con le pezze del Dio misericordioso e del Dio buono, assolutamente, per arrivare al perdono pieno ci
certo,
deve essere pieno pentimento, pieno pentimento,
il ravvedimento,
e il pieno proprio pentimento significa come ha fatto Pietro, Pietro al gallo, alla voce del gallo, no? Ricorda le parole e pianse amaramente,
sì,
mi piace quell'amaramente, quel,
sì, sì,
quell'avverbio di modo che in greco è picros, no? Picros, amaramente, cioè lui ha pianto tutte le lacrime per il male commesso, tutte quante, tutte quante. Quindi ha preso, ha assunto la responsabilità del male che ha commesso, tutta quanta, tutta la responsabilità l'ha assunta su di sé. Questo è importante. Quindi pieno pentimento, pieno perdono.
Certo.
Nessun pentimento, nessun perdono.
Questo è importante perché a volte magari si pensa e va bene, poi il Signore perdona tutti. Ma
no,
se
no,
la
no,
persona continua in quello che è l'atto malvagio, in quella che è la sua vita malvagia, il Signore non può perdonare, ma se una persona veramente si pente, ed è vero, è importante il fatto di piangere, perché solo quando noi veramente piangiamo capiamo il male che abbiamo fatto, e questo male ci produce tanto dolore, ma dolore perché l'abbiamo causato agli altri, anche perché abbiamo deluso Dio, no? Sapere che
sì,
questo Dio così misericordioso che ha fatto tutto per noi, poi alla fine noi invece ci comportiamo male, ma facciamo degli atti che sono tremendi nei confronti degli altri, allora questo dolore in noi deve essere tanto forte da poi essere come rigenerati dal dolore, ricevendo il perdono pieno da Dio, perché
io
senza la
chiedo,
consapevolezza non c'è, non
sì,
c'è vita.
Sì, io mi chiedo, davvero, io mi chiedo queste persone che prendono un coltello e in una maniera così barbara, bestiale, tagliano la testa
sì, sì,
a un uomo, io sono sicuro o si drogano o si ubriacano o hanno un po' di coscienza, la spengono, perché bisogna essere veramente cattivi, pienamente cattivi, per poter decapitare lucidamente un uomo in ginocchio con le mani legate dietro la schiena. Bisogna essere proprio cattivi, proprio bisogna aver vissuto solo cattiveria, solo la cattiveria bisogna aver vissuto nella vita per poter fare una cosa simile.
Io credo che
io credo che loro spengono un po' la coscienza, cioè non sono coscienti, prendono qualche cosa tipo alcol per un po' per inibirsi, perché altrimenti non potrebbe.
Ma
veramente, cioè è impensabile.
Scusa,
una persona anche più stupida, va bene? No, cioè, non è possibile.
Io credo
cosa,
che lo spirito del male faccia il resto, cioè nel senso che prenda possesso delle persone.
Guarda,
ovviamente
che
devono avere proprio, devono essere plagiati, proprio manipolati, e quindi con una coscienza chiusa per poter agire in quel modo. Cioè, a me sta cosa mi sciocca tremendamente, ma io non farei mai, con tutto, se volessi proprio fare il male assoluto, non penserei mai a una cosa simile.
Antonino, scusa.
Ci sono due interventi, Riccardo ed Emanuele. C'era Riccardo prima.
Sì, io. Riccardo interviene.
Io volevo dire una cosa molto semplice. Io credo profondamente che loro non abbiano una religione in questo senso, perché qualsiasi religione nel mondo non fa altro che predicare il rispetto o per l'ambiente, insomma, per l'ambiente e per l'uomo. Una religione come questa qui, che appunto non manifesta né rispetto per l'ambiente né rispetto per l'uomo, per le creature, non è una religione.
Sì.
Nel senso, non può essere un credo
Che è vicino a Dio.
Che è vicino a Dio.
Assolutamente.
Questo voglio dire. Quindi non professano niente.
No, assolutamente, assolutamente. E io non ho parole, davvero. Cioè, questo tipo di violenza a me mi inibisce, ma a me qualsiasi forma di violenza mi inibisce. Anche quella verbale mi inibisce, persone che urlano, no? Aggressive, cioè a me un attimo figuratevi di fronte a uno spettacolo del genere, dove uno con un coltellaccio ti taglia la testa, bisogna proprio essere davvero, ma quanto male bisogna vivere per agire in questo modo, cioè, oppure quanto amore non hai vissuto per poter agire in questo modo.
Antonino, io voglio esprimere il mio pensiero e io credo, facendo riferimento ai fatti che sono scritti, quando Gesù incontrava un indemoniato, quello di Gadara, quando gli chiede, insomma, come ti chiami, e lui risponde legione, perché siamo tanti. Io credo che le persone che stiamo citando, i fatti che stiamo citando, non sono persone che si sono abbinazzati o drogati, ma si sono identificati con il male. Sono posseduti dal male e quindi, identificandosi col male, non fanno altro che operare il male. Non hanno coscienza, o se ce l'hanno, hanno una coscienza cattiva, malvagia, perché si sono identificati con il male. E quando il Signore tornerà, faranno la fine del male. Quando saranno giudicati, faranno la fine del male, perché non sono più esseri umani. Non sono più esseri umani. Ma sono carnefici, sono veramente dei mostri, ecco, dei mostri. Questo è, io non credo che si abbinazzino, assolutamente. Io credo che lo facciano coscientemente.
Penso che alcuni, non posso dire di tutti, perché alcuni di loro pensano che sia diciamo una cosa giusta. E poi mi viene di pensare anche l'Apostolo Paolo, che se non tagliava la testa comunque perseguitava e portava in carcere persone che poi non è che finivano bene. E lui pensava di fare il giusto e di seguire Dio. Però ecco, nella sua buona fede il Signore l'ha chiamato, quindi se ci sono persone che lo fanno perché pensano che quella sia la volontà di Dio, il Signore sicuramente aprirà i loro occhi e quindi si pentiranno. Se invece hanno dato completamente il loro cuore al male, lì diciamo, questa non sarà facile uscire da una situazione quando tu dai il potere della tua vita al nemico. Quindi noi preghiamo che veramente prendano coscienza e capiscono e riconoscono qual è il vero Dio e qual è appunto il suo carattere, che è un Dio di amore e di rispetto. Quindi tutto l'Antico Testamento è pieno di leggi per rispettare gli animali, per rispettare le piante, per rispettare gli uomini, e quindi come possiamo mai immaginare una cosa del genere? Ascoltiamo l'altro brano musicale e poi ci avviamo alla conclusione. Questo brano, credo del Gen Rosso se non erro, Il tuo amore annuncerò, ed è quello che questi cari fratelli fanno ogni giorno rischiando la propria vita, e prendiamo esempio da loro e facciamolo noi, che non siamo perseguitati, abbiamo occasione di farlo, però spesso chiudiamo la nostra bocca al messaggio della salvezza.
Che si dà, porta pace intorno a fino a quando mi darò il tuo amore ad un cielo, sarò fedele nel silenzio se parlare non potrò, di te respirerò, di cuore io ringrazierò, fino a quando ti cadrò il tuo amore ad un cielo.
Avrò, lo darò al Signore, ringrazierò il Signore e annuncerò questo amore eterno. Allora Antonino, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo 2 minuti a nostra disposizione, quindi cosa possiamo dire ritornando al valore della preghiera? Quindi preghiamo intensamente per i nostri fratelli che sentano appunto la quella presenza nostra. Quando tu preghi per qualcuno, a me è successo che poi la persona mi ha detto: io ho sentito che tu pregavi per me, cioè nel senso che quando noi preghiamo, chi è dall'altra parte, anche se siamo a distanza chilometrica, sente che c'è una forza, una potenza che è dovuta alla preghiera di coloro che credono in Dio, cioè ai giusti, che non significa essere perfetti, ma che si è accettata la giustizia di Cristo e si vuole calcare, ecco, quelle che sono le sue orme. Quindi noi dobbiamo pregare per i nostri fratelli perseguitati e dobbiamo pregare anche per i persecutori, perché veramente questo ravvedimento di cui abbiamo parlato possa arrivare.
Sì, e poi la necessità della preghiera, perché si deve pregare?
Per
lo stesso motivo per cui si deve mangiare.
Infatti, per vivere.
Si mangia per mantenersi in vita, si prega per mantenere in vita lo spirito, la fede.
Giusto.
E per lo stesso motivo per cui noi respiriamo, quindi senza aria non respiriamo e quindi moriamo. Senza preghiera si muore spiritualmente. Questo è tutto. È banale, vero?
No, è verissimo.
Non è per niente banale.
E lo si diventa quotidianamente, che quando
e
non si prega.
Questa necessità e tutte le forme siano benvenute, dalla lode alla supplica, dalla gioia al dolore, anche dal litigio. Non c'è problema, anche lì. Ce lo insegnano i salmi, no? Che vengono a contesa con Dio. È bello questo, perché è un rapporto come se fosse un rapporto tra innamorati. Ci sono le baruffe, ci sono i momenti belli, però l'importante è rimanere fedeli al proprio impegno di preghiera.
Grazie Antonino, alla prossima.
Alla prossima,
buona giornata.
Ciao. Thank you.
nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di un'immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di Dio del suo immenso amore.
Conoscere Gesù di Nazareth, un cammino storico alla luce delle scritture.